If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
La seconda te che archetipo gioca Salvini?
Mono black control.
Quindi spacchini a manetta.
Sì, sacrifice, cuore nero. Un saluto. Prego, prossimo.
Eccoci qui, stai per entrare nel mondo di Coordinate Podcast, un universo in cui si parla di videogiochi e di tutto ciò che gli gira intorno. Ogni puntata vuole raccontarti una storia o approfondire uno specifico argomento legato al nostro passatempo preferito. Ogni chiacchierata vuole essere uno spunto costruttivo per scoprire un nuovo punto di vista, delle nuove coordinate che ci porteranno ad esplorare nuovi mondi. Ti invito a seguirmi sui social come Luca Qualunque e come Coordinate Podcast. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube e lascia un follow su Spotify o sulla piattaforma dal quale stai ascoltando questo episodio. Ora, non resta che metterci comodi e goderci il viaggio.
Benvenuti e benvenuta ad una nuova puntata di Coordinate. In questo podcast, in qualche modo, appena ne abbiamo la possibilità, finiamo sempre comunque a parlare di figurine, in particolare quelle di Magic. Quindi mi sono detto, ma sì, ormai non facciamo più finta di deviare sull'argomento quando capita, ma facciamo proprio una puntata sulle figurine. E quindi, visto che si voleva fare questa puntata, ho deciso di invitare una persona che di figurine ne sa e in qualche modo ci vive dentro, no? Anche lui in questo mondo, quindi Fabrizio Garveroglio, a.k.a. Zio Garbe. Ciao Fabrizio, come stai?
Ciao Luca, sto benissimo, grazie per avermi invitato. Parliamo di queste figurine super costose, diciamo.
esatto.
Forse le più costose.
Mentiamo a noi stessi dicendo che tanto, vabbè, spendo 40 euro per una Force, però poi la gioco dappertutto, ma... Comunque,
no, più che altro la trappola del spendo 40 euro ma poi la rivendo a 40 euro, che non
quella
succede
è...
mai
quella
vita.
Follia. Quella è follia, anche quando, beh, adesso poi andremo con ordine, però di solito quando vado in pre-release e dico, ah che bello, ho sbustato questa carta da 20 euro, mi sono ripagato l'evento, ma... Poi gli
sì,
effetti,
sì.
quei soldi...
Ti è andata bene era... comunque, perché poteva andarti peggio e non sbustare
certo.
Nulla.
Certo. Va bene, quindi ti introduco brevemente, ma in realtà voglio scoprire chi sei in questa chiacchierata, quindi vado in rapidità e sicuramente mi salto qualcosa. Direi che io ti ho conosciuto come content creator di Magic su YouTube e soprattutto sul podcast In Risposta a Scombo, e poi professionalmente in realtà magari andiamo a scoprire nel dettaglio cosa fai in questo podcast. Ti faccio subito la prima domanda di rito di coordinate, quindi entriamo nel vivo. Qual è il tuo primo ricordo, se ce n'è uno, legato al gioco di Magic?
Allora, io ho un ricordo traumatico sul okay. gioco di Magic. Avevo 8 anni, vado a casa di questi miei amici con le mie bellissime carte Pokémon, prima edizione, quindi super cazzute.
Oh yeah.
E iniziamo così a giocare, no? A un certo punto vedo che il fratello più grande di questo mio amico aveva sullo scaffale abbandonato un deck pre-con del Rocks contro l'elementale spinato. E dico, ma cazzo, è figa ste carte. E tra l'altro c'era ancora qua il bel Rocks
wow.
che ho mantenuto.
Incredibile.
E ho detto, no, le devo avere, cioè sono una figata pazzesca. E cosa ho fatto? Ho scambiato le mie carte di Pokémon di prima edizione per queste carte The Magic, che non valgono assolutamente nulla. Però da lì, a 8 anni, è iniziata questa passione che ha avuto delle pause, ma alla fine anche brevi, rispetto a quanto ci ho giocato a Magic.
Tra l'altro, brutta storia vedere che hai ancora quella carta per
non
Rocks.
Sì.
Però forse avresti avuto ancora queste prime edizioni di Pokémon.
Sarebbero state sicuramente di valore ben più alto di questo povero Rox, al quale però sono molto affezionato, quindi bello. Come dire, mi giustifico così.
È stata una anche delle mie prime carte, bordo bianco però, se non
aspetta,
sbaglio.
Bordo bianco, guarda così ce l'ho. Wizardrix.
Bellissimo, Wizardrix.
Wizardrix, tanta roba.
Ok, quindi quanti anni avevi più o meno?
Era il 2001, quindi quasi 9 anni.
Super giovane, sì. Quindi da subito.
E io ho iniziato subitissimo Magic, avevo un cugino di secondo grado della mia età, un cugino più grande che ci giocavano, ma poi la verità è che tutti i miei coetanei giocavano a Pokémon, poco a Yu-Gi-Oh! Sì. E quindi ero sempre il più piccolo, tra virgolette, e poi c'è stato il periodo appunto Yu-Gi-Oh! Dove l'ho balzato totalmente perché ormai ero preso benissimo da Magic.
Giusto.
Però ho iniziato
così.
Davvero presto.
Ottimo. Sei anche appassionato di videogiochi? A quei tempi videogiocavi?
Sono sempre stato appassionato di videogiochi, però, come dire, meno di Magic. Ho giocato tanto a World of Warcraft, ma tanto tanto, e ho smesso di recente, grazie a Dio, e poi in realtà, sai, per anche lavoro, adesso devo un po' studiarmeli tutti, no? I videogiochi quantomeno più importanti sulla scena, e quindi in questo periodo ho anche ripreso League of Legends, e vado molto fiero del mio ferro, ma è perché ho cambiato ruolo, sennò sarei stato agile bronzo subito, certo. Mi ha messo a fare il mid laner, cacchio, io giocavo support, penso a te.
Va bene, ci arriviamo, torniamo quindi a quei 9 anni in cui scopri le figurine di Magic, quindi tu inizi a giocare e poi continui per tutti gli anni successivi, quindi si entra nell'adolescenza e continui a giocare, o ci sono momenti in cui ti stacchi dal gioco e ritorni?
Allora, ho giocato continuativamente per quasi tutto il liceo, tranne quarta, quinta, dove ho scoperto il sesso opposto, scherzo, e quindi mi ero un po' distratto, mi ero dedicato alla musica e ho un po' smesso, però tutto il liceo ho giocato, ho fatto principalmente draft, perché non riuscivo a farmi un mazzo ci competitivo sta. Ai tempi c'era T1 e T2, sì, e sì, giocavamo sì. T2, ho fatto qualche torneo in T2 giocando i pre-con,
anch'io, bellissimo.
Con qualcosa così un po' aggiustata, e quindi, come dire, non grandissimi risultati, se non nella fase affinity, perché poi andavo spesso in un negozio quando ero alle medie, e quindi mi prestavano le carte perché ero quasi tutti i sabati, i miei genitori mi smollavano lì, e quindi io ero babysitterato dal proprietario, e quindi mi prestavano i mazzi, ho fatto qualche torneo così a scrocco, però niente di serio. Poi, dopo, all'inizio dell'università, ho un po' ripreso, sempre limited.
Okay. E
per mia deviazione come tipologia di giocatore, che potrei definirmi un bel Timmy, quindi archetipo, gioco creature ciccione, stupide, non voglio vincere. Ho sempre giocato tanti mazzi budget in cartaceo e con scarsi risultati, mi piaceva un po' sperimentare.
Ok, e in quegli anni, cioè tu vedevi nel tuo futuro Magic, cioè pensavi, ok, questa passione continuerà per sempre, e soprattutto fantasticavi, sognavi un possibile futuro lavorativo dentro questa tua passione, oppure insomma miravi ad altro?
Mi auguravo di smettere tutti gli anni per risparmiare, però non si riesce a uscire da Magic, fondamentalmente molto complesso. E allora, io adesso, lavorando nel mondo dei videogiochi, ti dico che intorno... Io prima venivo dal mondo delle agenzie pubblicitarie.
Ok.
Nel mentre, per imparare a utilizzare YouTube, ho iniziato a fare Zio Garbe.
Sì.
Facendo Zio Garbe mi sono detto, ma sai che c'è? Mi piacerebbe lavorare proprio attivamente in questo mondo, a prescindere da quello che è content creation, che per me è sempre stato un hobby. Okay. E quindi da lì è nata un po' la passione. Però, come dire, sono sempre stato appassionato di videogiochi, ma mai è stato, come dire, il mio obiettivo di vita lavorarci, chiamola così. Chiaro, mi ci sono ritrovato un po' dentro.
Ok, e adesso cosa fai esattamente?
Di lavoro, dici? Sì. Di lavoro io sono product owner e key account per Pro Gaming Italia. Ho iniziato 3 anni fa circa come project manager e adesso da quest'anno ho switchato ruolo e caso vuole che lavoro principalmente con The Pokémon Company, quindi gestisco carte, tutti carte, videogiochi e Pokémon Go. E quindi, appunto, sì, ho anche il mio know-how da Magic che provo a traslare nei nostri eventi sui giochi di carte. Quindi, in realtà, forse non dovevo scambiare le mie carte Pokémon con le Magic, forse devo continuare a giocare con le carte Pokémon. A posteriori, forse sarebbe stato più comodo, però non rimpiango troppo quello scambio.
Allora, parliamo di Magic, buttiamoci direttamente su questo macro argomento enorme che poi è il motivo di questa puntata. Secondo te, qual è stata la cosa che da piccolo ti ha fatto appassionare a questo gioco? Cioè, perché proprio un gioco di carte, perché proprio Magic?
Allora, da piccolo quello che mi ha fatto appassionare erano le illustrazioni. Cioè, certo, queste illustrazioni così più cazzute dei Pokémon mi facevano volare tantissimo. Quindi è quello, no? Poi il mondo fantasy, ai tempi era il periodo di, Odissea, che aveva una art direction molto cupa, molto cattiva, che da un lato mi spaventava e quindi non giocavo il nero perché mi facevano cagare sotto le carte, dall'altro però mi affascinava molto questo mondo così crudo e cattivo rispetto poi anche a quello che era Yu-Gi-Oh! Quindi sì, ti direi, quello che mi ha convinto sono state le art, proprio come erano le immagini delle carte. Da piccolo.
Ok, era più da adulti, no?
Almeno. Sì, ma... Sì, alla fine quello, però, che ne so, mi sono sempre piaciuti i draghi e in Magic, cioè paragoniamo un qualsiasi drago di Magic rispetto a Charizard, no? Nettamente più figo, oggettivamente. Certo. Un saluto a Charizard, con cui lavoro tutti i giorni. Però sì, mi piacevano appunto questo fantasy cattivo.
Ok, molto sì, più crudo, più realistico.
Esatto.
Ci sta. E invece poi, cioè nel senso, immagino che, vabbè, indubbiamente la parte di art direction di Magic è sempre molto figa e apprezzabile, però crescendo è cambiato il motivo?
È cambiato perché, come dire, è subentrato il fatto che dal liceo quasi tutti i miei amici hanno iniziato a giocare e quindi io gli avevo insegnato a giocare, avevamo creato un bel gruppo, tutti i sabati eravamo... se non a draftare, lì a giochicchiare fra noi, in negozio, e da lì quindi è subentrato un po' l'aspetto che Magic mi permetteva di sperimentare molto di più rispetto agli altri giochi sul deck building, cosa che anche poi io ho giocato tantissimissimo a Hearthstone, con Magic Arena ho mollato Hearthstone, cioè Magic continuava a giocarlo, però non ho più aperto Hearthstone, perché appunto Magic ha una complessità, secondo me, nel deck building e nella costruzione dei mazzi che è super affascinante ed è sicuramente l'aspetto che mi ha fatto continuare a prescindere dall'art.
Certo. Commander, giochi?
Da 3 anni direi che Commander è il mio formato principale.
Ok.
È quello che gioco decisamente di più, anche perché non avendo una vena competitiva e avendo una vena legata al deck building, lì è il mio paradiso. Stasera devo giocare a Commander, quindi sono super in hype. E Commander è un problema perché ci spendo troppi soldi. Appunto, sperimento su un botto di robe e quindi...
Giusto. Io ho sempre Card Trader che lavora.
Card Trader, maledizione, non smette da... È un annetto che lo uso, non smette mai di raffimolare carte da costose a non, ma alla fine anche quelle da 10 centesimi Annaggia, certo, loro.
Certo, certo. No. Vabbè, grande, grande sito per giocatori di Commander che fanno mega ordini.
Decisamente.
Assolutamente. E, ok, quindi va bene. L'aspetto sociale di Magic è una componente, perché da quello che mi hai detto adesso, anche di ritrovarsi con gli amici a giocare, io la reputo una cosa, non so, forse la cosa, no, non la fondamentale in assoluto, però forse la seconda cosa più importante è proprio trovarsi a giocare di persona e sì, fare socialità attorno al gioco.
Certo, se non avessi nessuno dei miei amici con cui parlare, come, o confrontarmi su mazzi, raccontare il meta, probabilmente svanirebbe la mia passione, ma come tutti i giochi che richiedono un multigiocatore, no? Cioè hai, certo, bisogno comunque di un confronto, secondo me, e diciamo che anche YouTube era nato anche per questo all'inizio, c'era la componente ok, voglio imparare come funziona lo strumento YouTube, poi è arrivato Arena e allora lì ho iniziato a dire ok, voglio parlare di quello che sto facendo, però sì, la componente gathering è importantissima, poi Commander eccezionale, perché è un bellissimo gioco in scatola, iper costoso. Però è proprio figo come gioco, quindi stasera birretta, Commander, chi ci ammazza.
Giusto. Quindi... Bellissimo, ovviamente sì, tutti noi abbiamo la nostra serata fissa in settimana, Commander e birretta. Ah, e, sì. Ok, sto iniziando a leggerti come giocatore.
A profilarmi, a capire.
Sì. Faccio una domanda strana. Allora, indubbiamente Wizards sta facendo, secondo me, un lavoro incredibile in questi anni attraverso varie mosse per portare avanti Magic, di cui volendo si può discutere, però è indubbio che ci sono tanti più giocatori. Sta avvicinando tante persone al gioco, le fumetterie e i Friday Night sono piene. Quindi c'è una bella massa di nuovi giocatori che si stanno avvicinando a Magic. Ma se tu potessi prendere ora una sola decisione, quindi diventi per un minuto il capo supremo di Magic, cosa fai?
Allora, purtroppo io anche sono condizionato da una mia richiesta che viene ormai da anni. Se io potessi e avessi il budget per farlo, metterei un link più diretto fra Magic Arena e cartaceo.
Ok, cioè?
Tipo quello che fa Pokémon, apro il pacchetto Pokémon e ho il pacchetto sul software. Non avverrà mai, quindi ti dico, a budget illimitato in un mondo ideale, io ti direi questo. Se vogliamo farla più semplice, multiplayer su Magic Arena per giocare Brawl in 4. Così, pam.
Bello, è vero, è vero.
Non ho più voglia di giocare a MTGO, sono pure passato a Mac, quindi sono condannato ad Arena.
Ma cosa ne pensi di Arena? Super generale, vai tu con quello che vuoi, nel senso che adesso me lo citavi, no? Come una cosa che è molto poco linkata al gioco cartaceo, okay, come se fossero, sì, due entità appunto separate.
Sono anche su questo migliorati, mm-hmm. Io dico Arena, io ci devo il mio canale YouTube, quindi io ovvio che voglio un sacco di bene a Magic Arena. Ho preso una grossa pausa di 2 anni e mezzo dai contenuti gameplay, sono recentemente tornato a fare deck tech come facevo un tempo, perché ho visto dei miglioramenti nel software. Poi ad oggi, 30 di gennaio 2023, è uscito un aggiornamento che mi ha buggato tutte le terre, tipo quelle di Kamigawa Giappo, e quindi non ho più i simboli, oppure il mio pet su Magic Arena adesso era il dinosauretto, quello con, sì, le piume sono diventate magicamente quadrate e nere, e c'ha delle imperfezioni, però Magic Arena è migliorato tanto ed è uno strumento ideale per avvicinare i nuovi giocatori. Cioè, quando qualcuno mi dice, Fabrizio, voglio tornare a giocare a Magic, oppure voglio incominciare Magic, la cosa più semplice che c'è è rimandarli a Magic Arena, perché perché Magic è un gioco complessissimo e Magic Arena ti aiuta con le automatizzazioni a comprenderlo meglio e non essere travolto da stack, sottofasi, istantanee risposte. Secondo me ti agevola tanto ed è un buon modo per incominciare o riprendere Magic. Quindi potrebbero fare di più, però ci sono stati dei miglioramenti anche a livello sull'aspetto dell'economia free to play, e quindi non c'ho grosse critiche, se non il fatto che mi hanno rovinato le mie terre preferite, il mio pet, con l'ultimo aggiornamento così del botto, 8 giga da scaricare, mannaggia loro. Però a parte questo...
Ok, altra domanda complicata, ma in realtà forse hai già parzialmente risposto. Perché Magic è il miglior gioco di carte esistente?
Allora, ha una profondità. Io ho provato tutti i giochi di carte. L'unico che mi manca, di quelli un pochino più attuali, è l'Orcana, che non ho avuto modo di né guardare né studiarmelo, perché non mi attirava tanto a livello di art, però... E quello che a me piace di Magic, ed è anche quello che mi fa odiare Magic, è l'ipercomplessità. E l'ipercomplessità ti dà una marea di opzioni sul deck building, playstyle. Cioè, se io gioco un mazzo e poi lo giochi tu, a parte che tu sei sicuramente più forte di me e quindi vinci a differenza mia, però avrai uno stile di gioco differente. E nella mia esperienza con gli altri giochi di carte, questa profondità che si rinnova poi in quasi tutti i set che fanno con nuove carte è impagabile. E secondo me, come costruzione, proprio come base di gioco, Magic è superiore a tutti e può solo che crescere nei prossimi anni, cioè non diventerà mai ridondante.
Ok, ma secondo te perché tipo altri... brand che decidono di lanciare il proprio gioco di carte non abbracciano in qualche modo questa complessità che sembra essere un po' la chiave per fare qualcosa di duraturo e incredibile e invece semplificano molto?
Allora, il punto è questo. Magic, i giocatori sono di base un po' sadici. Quindi gli piace l'ipercomplessità. All'utente medio questa ipercomplessità spaventa. Motivo per cui adesso c'è stata l'esplosione di Commander che ha aiutato tanto il casual player che non vuole vincere il Friday Night Magic e vincersi i 30 euro di buoni al negozio. Quindi ha creato una community molto casual e questo sicuramente aiuta l'approccio dei nuovi giocatori. Però se tu pensi, cioè se io confronto Magic a Pokémon, Pokémon è molto complesso in realtà, ha giocato bene, è molto profondo come gioco, in tanti lo sottovalutano, invece secondo me è il numero due come struttura.
Però sei di
gioco.
Parte, sei di parte qui.
Sì, ma fino a una certa, guarda, ti dico in realtà. Però Pokémon cosa fa? Crea un gioco più facile perché rinnova sulle nuove generazioni.
Sì.
Cioè, grossa parte del lavoro che faccio io anche, nel senso lavoro vero, è quello di far capire che il gioco di Pokémon non è solo collezionismo, ma è un gioco divertente. Ed essendo più approcciabile, è molto più facile far incominciare persone nuove da zero a Pokémon rispetto a Magic. E questa barriera, Magic la sta affrontando ora con la nostalgia. Quindi tanti over 20, tre che magari tornano a giocare per nostalgia perché ci avevano giocato ai tempi quando non c'era tanta competizione, quindi o giocavi a Magic o giocavi a Magic e quindi hanno questo effetto nostalgia che fa tornare i player, però tantissimi nuovi giocatori non così come potrebbe farne di più se fosse un pochino più semplice. Questa è la mia interpretazione, poi magari non è così,
No, ci sta, in realtà a livello logico, anche secondo me, come entry level, ovviamente Magic è il più complesso tra i giochi di carte in cui entrare, perché ogni cosa che è scritta sulla carta è un mondo di cose che possono succedere che devi imparare, chiaramente. però allo stesso tempo, come ti accennavo anche prima, io sto vedendo tante persone che si stanno o riapprocciando al gioco o stanno iniziando per la prima volta con, ovviamente, il Signore degli Anelli, forse è stata l'ultima.
Quella è stata una bella leva, sì.
Di quelle che ha portato gente. Ovvio che servono i soldi per fare anche tutto il discorso licenze. Tra l'altro, cosa ne pensi di questa piega, okay, di questa strada che sta prendendo
delle IP, yes. Delle IP aperte. Io sono estremamente favorevole, perché prendiamo i top 3 giochi che ci sono di carte al momento, per quelli più giocati: Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Dietro ha un anime che ha fatto appassionare un sacco di bambini, tranne me, in Italia e nel mondo. Quindi ha una IP dietro forte, cioè c'ha un cartone, ha una nostalgia, adesso magari è un po' scemata, però parte da quello. Pokémon è tipo il media franchise più potente al mondo, quindi solo Charizard ha più interesse su Google Trends di tutto Magic, e quindi hanno questa leva di marketing. Magic, d'altro canto, ha il gioco più di carte più figo che c'è al mondo e l'IP più debole che c'è fra tutti i giochi di carte, ma anche sì. One Piece ha un'IP, sì, certo, più potente. L'Orcana c'è la più potente, il gioco di Dragon Ball che adesso hanno rifatto ha un'IP più potente. Magic non ce l'ha, perché sti Planeswalker alla fine, se c'è Gideon o Ajani, me ne frega niente.
Vero.
E la lore e soprattutto è stata molto trascurata, mentre un tempo c'erano libri, eccetera. Ora, mi spiace dirlo, perché poi faccio sempre gli episodi del podcast sulla lore con il premiato Magnificio Romagnoli, però la lore non è sta gran storia, no? Cioè, non ci investirei troppo. E allora cosa? Hanno fatto il ragionamento giusto. Cioè, non abbiamo l'IP forte, abbiamo il gioco più figo di tutti, come troviamo nuove persone e le facciamo avvicinare? Aprendoci a collaborazioni huge come il Signore degli Anelli, ma anche quelle più piccole, cioè tipo anche Fortnite ha portato nuovi giocatori. Tutte queste micro collaborazioni che fanno, secondo me, è la strada giusta per valorizzare Magic in futuro. Magari adesso fa storcere il naso, perché tipo sai il meme, gioco il mio Transformers e picchio, certo, il Mini Pony, e Crewo lo Smuggler Copter che è il bus di Fortnite, quindi suona male, però in verità per un investimento futuro secondo me è la scelta giusta, quindi io super a favore.
Ok, secondo te, da giocatore casual che non ha ambizione a competere granché, ha ancora senso giocare qualcosa che non sia Commander?
Io gioco Pioneer. Okay. Io mi diverto al Friday Night Magic, nell'ultimo periodo ci sono andato molto poco perché purtroppo sto vivendo una fase di brainstorm devastante su che mazzo giocare in Pioneer, quindi sto facendo, ho card trader pieno di mazzi di Pioneer, okay, che non riesco a decidere, e quindi sono un paio di mesi che non sto andando, ma a breve, appena mi arriveranno le carte, appunto tornare in negozio, però non gioco competitivo. Per me il Friday Night Magic è un evento dove vado con i miei amici, la viviamo competitivamente, ma da boomer, nel senso che frega poco se faccio 0-2 drop, sto lì a fumare e chiacchierare.
Certo, tirare le figurine sul tavolo, ma in sì, compagnia, ci sta, però stessa filosofia. Sì, io gioco un sacco Sealed, appunto, okay, Commander, e stavo avvicinandomi al Pauper per motivi economici, okay, principalmente, perché in realtà mi piacerebbe giocarmi il Modern, ok, per dire, però la barriera d'ingresso e il tempo che ci passerei su prima di rompermi le scatole di giocare un mazzo e farmene un altro, non lo so, sono un po' respingenti.
Modern è un casino, Modern è figo, io ho giocato a Modern e quando ho avuto il primo stipendio è stato buttato in Modern, no in realtà ancora prima del primo stipendio, 2014 mi ero comprato l'event deck, sì, che era uscito un event deck mi pare sui 70 euro che ti dava un mazzo bianco-nero token.
Ok.
E lì ci ho giocato un po', era ai tempi di Splinter Twin on Fire.
Certo.
E comunque avevo speso 70 euro, avevo speso, mi pare, 15 euro in più per prendermi un Toe Size, uno solo, uno per... E mi sono fatto qualche Friday Night Magic prendendo botte da Giunde, Splinter Twin a raffica. Quindi, perché, come dire, mi piaceva anche un po' il concetto del torneo. Ma, come dire, Magic è sempre stato parallelo ad altre passioni e quindi non ci ho mai investito così tanti soldi, in realtà. Se non poi con la nascita di Zio Garbe, quello che comporta avere un canale YouTube, che chiaro, da lì ho iniziato ad avere mazzetti costosetti, devo dire. Uno dei miei mazzi Commander, il mio preferito, Pantlazza, stavo vedendo prima che su Cardtrader sta a 1300 euro. Così. Però tante robe le ho sbustate, mettiamola così, dai.
Ci faccio finta di crederci.
No, guarda, c'ho un canale YouTube che lo testimonia, se non ti trovo i video. No, a parte tutto, come dire, quello poi il canale YouTube è stato più una fonte di finalmente riesco a buttarci soldi, perché parte di quello che guadagnavo lo investivo in comprarmi le carte che ho sempre voluto, fondamentalmente.
Certo, e quindi poi a un certo punto decidi anche di fare un podcast su Magic, yes, quindi in risposta a Scombo. Come mai? In senso, avevi un canale YouTube, arrivano i podcast, esplode un po' questa cosa dei podcast e dici perché no, facciamo anche questo tipo di formato di contenuto?
Allora, quando abbiamo iniziato noi non c'era ancora così tanto l'esplosione dei podcast. Faccio il podcast con Simone Akira Trimarchi, che tra l'altro ho intervistato.
Sì, un sacco di tempo fa.
Eh sì, ho risentito l'episodio.
Qualche mese.
Buona Chirone. E quindi niente, abbiamo iniziato a fare il podcast perché volevo fare una collaborazione. Ho detto, come posso fare una collaborazione che non sia troppo cringe, mm-hmm, e che sia un contenuto che mi diverte fare? Ho detto, sai che c'è, facciamo un podcast, così andiamo anche oltre a YouTube. Ho sentito Simo, avevamo fatto un video insieme poco tempo prima, ho detto, sai, volevo buttarmi in questo magico mondo. Ho detto, sì, ok, e da lì sono tipo 3 anni che facciamo sto podcast, forse di più, non mi ricordo neanche più, e quindi da lì è diventata routine, c'è una cosa che diverte tutti e due e non diventiamo sicuramente ricchi.
Sta però anche andando bene, dai, per Magic in Italia.
Per essere Magic in Italia è 3 anni di età, adesso sto dicendo 3 anni, magari sono 4, però come dire, ho ancora dei problemi ad assimilare il fatto che sono 4 anni de podcast, forse. Però sì, sta andando bene, abbiamo la nostra fan base, abbiamo fatto l'episodio live, quindi al PLB World di Milano, dove abbiamo incontrato la community. A breve organizzeremo un altro ritrovo con la community, quindi dà molte soddisfazioni, è molto divertente. Dai, è diverso da fare il video YouTube.
Certo, se non lo ascoltate già, ascoltate In Risposta a Scombo, che ormai è la mia compagnia settimanale quando esco con il cane, quindi
ottimo,
tanta roba. Allora adesso proviamo a fare un po' una stronzata, te lo annuncio, però io quando sono in giro e mi annoio, di solito faccio questo gioco, ovvero guardo le persone, non so, magari sono a un concerto e penso, ok, questo bassista che colori gioca Magic? Che mazzo gioca? Non so se sono pazzo, lo faccio solo io, forse è possibile, però ti faccio dei nomi a caso e tu mi dici che mazzo giocano o che colori giocano o che commander giocano, va bene?
Ok, proviamo colori, così la standardizziamo, o archetipi. Io faccio una premessa, amici di UV Control, io purtroppo da quando sono nato ho una repulsione per chi gioca i Control, un saluto. Come voi odiate i giocatori di aggro, io vi odio, ma vi voglio anche bene, finita la partita. Prego, possiamo iniziare.
Odio comprensibilissimo, però...
Dipende, c'è anche quello. No, ci sono tanti appassionati di Control.
Allora, secondo te che archetipo gioca Salvini?
mono black control.
Quindi spacchini a manetta.
Sì, sacrifice, cuore nero. Un saluto. Prego, prossimo.
Va bene. Francesco Totti.
Guarda, vorrei dire Boros, quindi bianco rosso, no, così. Però secondo me è troppo intellettuale con tutti i casini con la Blasi Totti monored, proprio ignorantissimo, da rabbia.
Okay.
Un saluto a Simone che io ho dissato il capitano.
Vabbè. Toccava. Ok. Garen di League of Legends.
Garen di League of Legends. Allora, io ho un mio amico che è mega invasato di elfi.
Ok.
Ma super invasato, cioè dal liceo che gioca a elfi, ancora adesso imperterrito li gioca in Pioneer. Cioè lui gioca solo elfi e lui è main Garen. Quindi non posso dire se non elfi per questa associazione così.
Ok, io non avrei non mai detto elfi.
No, beh, perché è un'esperienza mia personale. Certo. Lo dedico al mio amico Marco, così.
Ok. Donald Trump.
Allora, qua mono black. Oddio.
Ok, stiamo sulla linea Salvini, quindi.
Ma stavo pensando se... No, Dimir è una combinazione che mi piace. Mono black.
Ok. Va bene. Elon Musk.
Esper, bianco blu nero.
Particolare, bello.
Sì, questo è un po' più bello. Spicy.
Secondo te chi è che gioca UV Control?
In che senso? Un personaggio famoso che gioca UV Control?
Certo.
Ma oddio, devo trovare un personaggio che non mi piace.
Certo, hai detto che odi UV Control.
Allora, perché UV Control, un saluto agli amici di UV Control, no? Sono quei personaggi sempre, che se la credono molto. Elon Musk non andava bene, vero? Se la ritratto così.
Non lo so.
Perché no, c'è quel piccolo puntino nero lì.
È vero.
Di tre colori che ci sta.
Anche un personaggio che non esiste, un campione di League of Legends, UV Control.
Beh, Yasuo, così questo credersela. Perché il mio problema adesso, un saluto ai giocatori di UV Control, il mio problema sono i nuovi giocatori di UV Control che non sa giocare il mazzo e fanno durare le partite 28 anni senza riuscire a chiudere e se va a patta. Un saluto ai nuovi giocatori a cui consiglio, se volete giocare Control, di giocare Fenici. Chiusa parentesi, ciao, scusate questo momento acido.
Tra l'altro, questo qua in realtà è spesso un mio problema in Commander, ovvero metto assieme un po' di carte fighe che fanno interazioni belle, mi piace, tutto tematico, incredibile, poi lo testo e dico ok, però come vinco questa partita in cui stallo?
Questo è il grosso errore di Commander, ma grazie a Dio nel mio playgroup c'è questa regola dove mi mandano le decklist e troviamo una soluzione, perché sennò già dura un'ora la partita, se poi nessuno vince...
Esatto.
Troviamo una quadra. Ma non ti ho detto che colori sei secondo me tu?
Vai.
Secondo me c'è del verde.
Ok, in realtà no.
No, non mi dire UV Control.
No, allora, io mega mania di controllo nella vita e quando gioco a Magic mi piace essere sicuro di poter vincere quella partita. Quindi sono molto affascinato dal blu in generale come colore. Uno dei primi mazzi che avevo costruito quando iniziavo ad accumulare conoscenza del gioco era uno stupidissimo mono black alla Salvini, per capirci.
Per questo complimento che ti ho fatto.
Però poi in realtà ho scoperto che mi annoiavo un sacco, nel senso dopo essere casato, perché sì, i miei amichetti tiravano le robe, io gli spaccavo tutto, bellissimo, sto dominando la board. Però poi che palle, alla fine è bello giocarle, no? Fargli fare le cose alle carte. Quindi
bravo, questa è una bella frase che riciclerò.
Di solito ora tendo a evitare cose estremamente control. Okay. A me piacciono un botto le interazioni, cioè quando le carte interagiscono. Per dirti, uno degli ultimi deck che avevo fatto era un classico Tom Bombadil, Sage, Commander.
Figo,
anche molto lì in realtà poi ti rompi le palle a un certo punto perché tiri, ok, rianimo tutti incantesimi dal cimitero, ti entrano 12 saghe e il tuo turno dura 16 ore per fare...
Beh, Commander posso dirti anche con il mio Pantlazza ci sono dei turni dove sto 10 ore così a giocare.
Però se escludiamo il Commander dall'equazione, io credo che il deck che mi è piaciuto di più di tutti...
Ok.
Mi rivedo molto, fu un pre-costruito da T2 ai tempi di, credo, Innistrad, che giocava Alchimia Proibita, cioè questa carta, conosci, carta blu che ti fa vedere quattro carte, una te la metti in mano, una la butti nel cimitero e poi giocava tipo proliferazione di ragni, tipo che creavi un ragnetto 1-2 per ogni roba nel cimitero e robe così. Che quel deck era verde, blu e nero, quindi il verde c'era, avevi ragione.
L'avevo intuito che non eri un aggro player, ma un control player pentito.
Un control player pentito, sì. Ho avuto anche un periodo sempre in quegli anni Boros, perché T2 comunque costava troppo, io mi ero montato sto deck super economico Boros, che comunque ogni tanto vinceva, perché tiravi roba con Haste e facevi le tue cose. E tu invece? Che archetipo sei?
Allora, il mio colore di Magic preferito è...
Secondo me sei Orzhov, però dimmi tu.
In realtà no, rosso.
Rosso, hai ragione, rosso. Ci stai anche nel rosso.
Sì, adesso sì. In realtà sì, è sempre stato un po' rosso come archetipo... Mi verrebbe da dire tribale aggro, che è poi stata un po' la mia specialità sempre su YouTube, quindi direi aggro sinergici. Cioè per me il mazzo più bello da guardare era Affinity pre-ban di Mox in Modern. Quello, vedere un giocatore forte di Affinity, benché io non lo giocassi perché non c'avevo il budget per farlo e avevo fatto burn... così soffrendo dentro perché volevo giocare Affinity, però guardarmi quei gameplay è stato anche una delle spinte a portarmi a creare purtroppo per YouTube contenuti. Quindi aggro sinergici, aggro combo.
Ora usciamo da queste cose degli archetipi, ti faccio l'ultima domanda sempre molto stupida. Non so se tu fai colloqui di lavoro nella vita, cioè ad altre persone.
Ad altre persone, sì. Ne ho fatti.
Hai mai chiesto cosa giocano a qualcuno al colloquio?
Allora, sì, perché quando io ho fatto i colloqui era per Pro Gaming, che essendo un'agenzia nel mondo dei videogiochi è comunque anche importante capire se uno è inquadrato. Quindi sai, sono un esempio un po' strano, però sì, ad esempio in quel caso avevo chiesto.
Hai mai assunto un UV Control?
Ma nessuno mai che gioca Magic, quindi se mi dicevano gioca Magic ho detto va bene, basta, ciao. No, quello è scherzo, però come dire, non mi è mai capitato di fare un colloquio a qualcuno che gioca Magic.
Ok, allora io quando parlo con chi gioca ai giochi di carte, in particolare Magic, di solito ci sono sempre grandi aneddoti di serate, partite, rage quit, proprio storie da fumetteria. Tu hai qualcosa di particolare da raccontarmi, di proprio di vita vera?
Di vita vera, cioè vita purtroppo vera. Se tu mi fai così mi vengono racconti tipo Vietnam, degli episodi più brutti, e quindi mi impegnerò a non dirli, perché poi magari sai... E fammi pensare a qualcosa di positivo.
Ma no, dai.
No, beh, la cosa più negativa che mi viene in mente è quando ho venduto tipo i Mox Diamond a 30 euro l'uno.
Ok, vabbè.
Quello è tipo altro che le carte Pokémon per il Rox, quello è stato proprio male. E altre storie da evento... barra giocate, no, mi vengono solo pugni sul muro, scene cringe, gente che prova a ladrare. Quindi cambiamo domanda. Non so perché ho più questo Vietnam che ripercorro lì se mi fai queste domande. Quindi...
Ti sono rimaste dentro.
Oppure amici che mi rovesciano la birra sul mio mazzo Pantlaza da 1300 euro.
Ma non ci credo.
Ma grazie a Dio faccio double sleeve, quindi... Bravo. Mi sto buttando sui mazzi budget comunque per okay. ridurre queste problematiche.
Va bene, quindi parlando ancora in generale del gioco di Magic, quindi anche da quello che mi dicevi prima, mi sembra che ti piaccia la direzione che sta prendendo il gioco, cioè sei soddisfatto degli ultimi anni di Magic?
Allora, sì, anche perché hanno aggiustato il tiro, ad esempio sì. Adesso nell'ultimo anno stanno riducendo il numero di prodotti, che era una mia grossa critica.
Sì, troppi prodotti. Stanno riducendo il numero di prodotti? Io non l'ho percepita questa cosa, però non ci ho neanche prestato attenzione.
In teoria hanno detto che sì, li avrebbero ridotti, quindi mi fido che usciranno okay. meno cose, salvo che adesso c'è la roba Cluedo, set, non set, però...
sì.
Come dire? Quindi no, io sono soddisfatto, cioè per ora l'hanno azzeccate tutte. Hanno... aggiustato però il tiro rispetto ad alcuni errori che hanno fatto, ma a posteriori ti dirò anche che ci sta perché hanno provato
okay.
e questo è il modo per portare innovazione a un gioco che comunque va avanti da un botto di anni e ha bisogno di rinnovarsi, quindi ti dico sì. super soddisfatto no, ci sono ancora un paio di cose che andrebbero limate, tipo i prezzi, ma come dire, di okay. base sono contento.
Ok, beh, però come dici tu, stanno provando secondo me tanto anche lato prezzi, a vedere...
Hanno fatto una serie di prodotti di prova, cioè dai pacchetti ai 90 euro fino all'ultimo set Commander di quest'estate. Loro ci provano e sono dei test, non è che uno li deve comprare per forza. Ed certo. è giusto così, perché stanno sperimentando e capendo quanto uno riescono a spremerci, due quanti prodotti riescono a fare e cosa effettivamente cerchiamo. Okay. Come anche questo ultimo set che uscirà sarà un altro esperimento.
Per il Cluedo, dici?
Sì, per quel gioco in scatola Cluedo, mezzo Magic. È interessante, fa capire che possibilità enormi ha Magic rispetto ai competitor. Quindi...
Ci sta, giusto. Sono totalmente d'accordo. Espansione che aspetti di più quest'anno?
Quella con i cattivi, oddio, non mi ricordo il nome. Aspetta, dammi un attimo, vai, espansioni, vai. Magic. La prossima che esce.
La prossima che esce quella nel Far West, no?
Nel Far West, come si chiama?
Bellissima, Magic. Sì. Non mi ricordo neanche West. Il nome. Però...
Banditi di Crocevia Tonante, ora puoi capire perché non me lo ricordavo.
Infatti.
Però è talmente zarro e poi c'è il ritorno di Oko che è stato un po' il mio lancio nel mondo di YouTube e quindi sono super in hype. Poi Modern Horizon 3, che è anche quella con sì, Mega Eldrazi, super hype. Escono buoni prodotti, secondo me quest'anno è interessante.
Un anno di hype. Ci sta, sì, anche a me piacciono West... un po' tutte, da Fallout alle espansioni Fallout, sì. canoniche, diciamo, sono tutte fighe sì. anche verso fine anno, se non sbaglio, quella con gli animaletti, quella un po'
c'è
più...
quella degli animaletti lì che non lo so, sono...
Ah.
Vediamo, perché ti dicevo mi piacevano le art crude di Odissea, gli animaletti carini, non lo so se mi piacerà, vediamo, perché tipo Eldrain, la prima mi era piaciuta un casino, sì. anche la seconda, ed ero molto scettico, e poi c'è quella a tema horror anni 70-80, che è la finale dell'anno, che anche quella lì, vediamo com'è, può essere interessante. Okay.
Espansione preferita di sempre di Magic, set preferito di sempre e set che vorresti vedere tornare?
Facciamo il più facile, vorrei tornare far tornare l'Orwin veder tornare, scusami cioè,
ok.
veder tornare l'Orwin perché è stato il momento in cui ho iniziato a fare i Friday, no, avevo iniziato prima con Mirrodin, però quando li facevo un pochino più seriamente con gli amici sì. i Friday Night Magic, quindi ci sono molto legato, però set preferito ti direi Assalto,
okay.
che è quando ho imparato a leggere più o meno meglio le carte. o forse sentenza, non so, o assalto o sentenza. Quindi torniamo indietro di un po' di anni, certo. Però è proprio la mia infanzia e lì le art facevano volare. Io tipo questo Rorix. Vedi, mi sono pure preparato.
Ok. Non riuscivo a visualizzare neanche io l'espansione, ora però sì, perfetto. Ok, guarda, ti faccio un'ultima domanda sulle meccaniche invece, quindi secondo te qual è la meccanica più figa che ti diverte di più, che hanno introdotto, è quella proprio da togliere?
Allora, la meccanica che mi diverte di più in assoluto è Discover, e la meccanica che andrebbe tolta è Discover. Ti piace come risposta?
Okay.
Come dire, vi lascio trascinare molto dalle novità, però Discover non lo giocavo con il Geological Appraiser,
sì.
Però sto giocando adesso in Pioneer con Quintorius Combo e con Pantlazza in Commander, e purtroppo sono una brutta persona e mi piace proprio il concetto di come hanno migliorato Cascade. Quindi prima mi piaceva Cascade e adesso mi piace Discover, però a parte il meme, in realtà la mia meccanica preferita in assoluto è Ninjutsu. Cioè Ninjutsu, esplosione bella. Di cervello, raga, ma che trip si sono fatti per inventarsi Ninjutsu, bellissima.
Non è neanche immediata come
ma
cosa.
No, è complessa, fai dei mega trick, ma ci sta, tema ninja. Ninjutsu in realtà è la mia meccanica preferita, a parte il meme di Discover. Sì, Ninjutsu tutta la vita.
E invece, a parte Discover, una meccanica bruttissima?
Ma brutta nel senso che...
Che dici perché c'è questa carta che fa...
Discover è stato proprio un errore, sì.
Okay.
No, Discover hanno fatto proprio una cavolata. Cioè, volevano
nerfare... È troppo forte.
Non è questione di troppo forte o troppo scarsa, perché vedi, hanno bannato l'Appraiser, che era una roba rottissima in Pioneer. È proprio che è una Cascade, che è già una meccanica pericolosissima, che hanno provato a fixare sbagliando. Quindi non è che è troppo forte, è proprio stato un errore, cioè l'hanno calcolata male. E non c'è la questione punishing di Cascade. Che
certo, perché la carta te la puoi anche tenere in mano e quindi non sprechi
risorse. Quindi un po' quello, sì. La puoi counterare perché la lanci, però come dire, secondo me è errore di meccanica.
Ok, va bene. Guarda, io sono felicissimo di questa chiacchierata super a caso a tema Magic. Era da un po' che la volevo fare, quindi ti ringrazio della disponibilità.
Grazie a te.
Ovviamente... Se non lo fate già, correte ad ascoltare In Risposta a Scombo, perché se siete appassionati di Magic è assolutamente un contenuto da seguire, mentre andate in macchina o uscite col cane come faccio io, e niente, grazie ancora di tutto, è stato figo.
Sì, mi sono divertito molto, grazie mille ancora per l'invito.
Figurati, grazie ancora.